Radio Arengo, settimanale di libero pensiero, parole, musica, informazione e condivisione, a cura della redazione dell'Arengo del Viaggiatore.
Buongiorno a tutti, cari ascoltatori di Radio Città Fujiko, qui sabato mattina alle 8 con Radio Arengo. Ormai è il consueto appuntamento in cui ascoltiamo, abbiamo imparato a conoscere i podcast di Great Women in History che Stefania Coco Scalisi ci illustra tutti i sabati. Lo fa anche quest'oggi, noi speriamo che sia di vostro gradimento le parole di Radio Arengo, la musica di Radio Città Fujiko, e vi auguriamo un buon ascolto e un buon weekend.
Buongiorno a tutti e benvenuti ad una nuova puntata di Great Women in History. Per parlarvi della donna, anzi delle donne di oggi, dobbiamo citare alcuni versi di un antico poema asiatico del XV secolo. Tutti gli eroi maschi abbassavano la testa in segno di sottomissione. Solo due sorelle la tennero alta, con orgoglio, per vendicare la loro terra. Sto parlando delle sorelle Trung, eroina vietnamite, che guidarono la rivolta contro la dominazione cinese nel primo secolo d.C. In Vietnam oggi le sorelle Trung sono considerate eroine nazionali, ispiratrici del primo movimento per la resistenza anticinese dopo oltre 200 anni di dominazione. Era iniziata circa intorno al secondo secolo a.C. Ci sono scuole, strade e distretti che portano il loro nome. Le sorelle Trung, Trac la maggiore e Nhi la più giovane, quando avevano poco più di 20 anni, guidarono infatti una rivolta contro l'esercito della potente dinastia cinese Han per ridare l'indipendenza al loro paese, e la vinsero. Provenivano certo da una famiglia di militari. Loro padre era un prefetto di Meilin che, assieme alla loro madre, le iniziò le arti marziali sin dall'infanzia. All'epoca, le donne vietnamite godevano di libertà che altri paesi non avevano ancora conosciuto. Potevano, ad esempio, diventare leader politici, giudici, commercianti o, appunto, combattenti. Tuttavia, quando attorno al 36 d.C. salì al potere un nuovo governatore, Tô Đinh, la pressione cinese iniziò a farsi davvero più forte e opporsi ad essa diventava sempre più rischioso. Succederà dunque che il marito di Trung Trang, Thi Sac, perdonatemi, io penso di pronunciare tutti i nomi in modo errato, però sappiamo che appunto il marito Thi Sac, che aveva preso come lei una posizione molto netta contro la dominazione cinese, sarà arrestato e giustiziato, ed il suo corpo esposto in città come monito per i potenziali ribelli. Le due sorelle, che nel frattempo avevano respinto con successo un piccolo gruppo di invasori nel loro villaggio, non abbassarono la testa, ma decideranno invece di organizzare una propria milizia, composta principalmente da donne che addestrarono loro stesse. La madre si unì a loro, diventando una dei loro generali, e con lei l'aristocratica Phung Thi Chinh, che passò alla storia perché prese parte ai combattimenti mentre era incinta. Una leggenda narra che per conquistare la fiducia della popolazione, le sorelle fossero arrivate ad uccidere una tigre che stava seminando il terrore nell'aria, usando poi la pelle dell'animale per scriverci un proclama che invitasse ad unirsi a loro nella lotta contro i cinesi. Ad ogni modo, è un dato di fatto che in pochi mesi le sorelle riuscirono a liberare più di 60 cittadelle nel Vietnam del Nord. Truc sarà per questo incoronata regina. Durante il suo breve regno, riuscirà ad abolire l'obbligo di pagamento dei tributi imposti dai cinesi e tenterà di instaurare una forma di governo più semplice e più in linea con i tradizionali valori vietnamiti. Gli scontri con i cinesi, tuttavia, proseguiranno per altri 3 anni. E quando gli Han invieranno nuove truppe più combattive ed agguerrite, nonostante i molti atti eroici, l'esercito delle due sorelle cadde. Per questo, per non essere prese dai nemici, si narra che le due si lasceranno morire tuffandosi nel fiume Hat. Alla morte di Trac e Nhi, le truppe continueranno a combattere con valore, finché poterono. Metà della popolazione verrà però soggiogata dal nuovo regime cinese, che riuscì a fuggire via nave, andò a rifugiarsi nello stretto di Malacca. Per porre fine alla dominazione cinese, il Vietnam avrebbe dovuto aspettare ancora a lungo, il 938 d.C. circa. La storia delle due sorelle Trung è importante e rilevante però non solo poiché testimonia lo straordinario coraggio e valore messo in atto da due donne, ma anche perché esse furono in grado di unificare un popolo diviso come quello vietnamita, per far fronte ad un nemico comune. La loro celebrazione postuma ha assunto nel tempo forme e significati diversi. Sono state elevate letteralmente a spiriti guida e sono state dedicati loro alcuni templi e festività, durante le quali i devoti sfilano seduti su elefanti e cavalli, performando danze e combattimenti tradizionali del tempo. Con questo dunque, con la storia di due donne, due sorelle, capaci di lottare per il desiderio di libertà, io vi lascio, sperando che la loro storia sia stata per voi interessante.
Sin final me trae tu voz cada mañana y otra vez me vuelve a despertar suave rumor de tus palabras. Son tus labios dulces como un mar de leche y miel, canela y cielo, y en tus ojos cada amanecer parece arder mi piel de fuego. No puedo pensar vivir sin el ancho de tu espalda sobre mi sábana inquieta, mirándote sonreír cuando tu boca se escapa para que yo me la beba. Cuando vuelva a amanecer, otra vez te escucharé decir mi nombre sin miedo. Otra vez te besaré como besa esta mujer antes de decir te quiero. Pasarán los siglos y quizás seremos más lentos amando. Seguro tardaremos más en inventar nuevos abrazos. Y el relieve sobre nuestra piel será cruel. Pero al alba yo te cantaré la misma copla de amor valiente. No puedo pensar vivir sin el ancho de tu espalda sobre mi sábana inquieta, mirándote sonreír cuando tu boca se escapa para que yo me la beba. Cuando vuelva a amanecer, otra vez te escucharé decir mi nombre sin miedo. Y otra vez te besaré como besa esta mujer antes de decir te quiero. Lere, 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 de decir te quiero. Lere, 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 de decir te quiero. de decir te quiero.
Buongiorno a tutti e benvenuti ad una nuova puntata di Great Women in History. Per parlare della donna di oggi andiamo in America, a New Orleans, per conoscere Leah Chase, cuoca ed autrice afroamericana che si è battuta per i diritti degli afroamericani un piatto alla volta e che ci ha lasciato purtroppo pochi giorni fa. Leah nacque il 6 gennaio 1923 da genitori cattolici di origine creola a New Orleans ed è cresciuta a Madisonville, Louisiana. Nata in una famiglia umile, seconda di 13 figli, Leah aveva solo 6 anni quando visse la Grande Depressione che colpì l'America. Un'esperienza che le insegnerà l'arte di arrangiarsi. La sua famiglia sopravvivette infatti coltivando i propri prodotti che cresceva appunto nel proprio orto: ocra, piselli, lattughe, abiti fatti di sacchi di riso e di farina. Lei, bambina, con i fratelli, contribuiva a lavorare il terreno di 20 acri di proprietà della famiglia e questo, come dirà poi, contribuirà in modo determinante alla sua conoscenza del cibo e degli ingredienti. E qui la cito: «Dico sempre che è bello venire da un piccolo paese rurale perché si impara a conoscere gli animali. I bambini di oggi non conoscono il cibo che mangiano. Se vieni da un paese di campagna dove c'è un po' di agricoltura, un po' di allevamento di bestiame, un po' di allevamento di polli, conosci tutte queste cose. Quando raccoglievamo le fragole, camminavamo per forse 4-5 miglia attraverso il bosco e imparavamo cosa potevi trovare e cosa potevi mangiare. Imparavamo ad apprezzare le piccole cose». Poiché Madisonville, una città in cui vigeva la segregazione razziale, non aveva una scuola superiore cattolica per bambini neri, la Chase si trasferì con la famiglia a New Orleans, dove terminò gli studi alla Holy Mary Academy. Dopo il liceo svolse vari lavori, per esempio lavorò per una libratoria di New Orleans, fu la prima donna a farlo tra l'altro, fu anche il supervisore di due pugili non professionisti, ma il lavoro che in assoluto le piacque di più era quello della cameriera al Colonial Restaurant e al The Coffee Pot, che poi oggi è rinominato Café Beignet at the Old Coffee Pot, nel quartiere francese, quindi nel centro storico di New Orleans, con una paga di $1 al giorno. Ma a lei le piaceva tanto questo mestiere perché prima di quel momento non aveva mai messo piede in un ristorante. Nel 1946 sposerà il trombettista jazz e leader di una banda jazz abbastanza nota in città, Edgar Dookie Chase. I genitori di Edgar avevano uno stand all'angolo della strada della Trame, una strada molto famosa di New Orleans, un locale fondato nel 1941 che vendeva biglietti della lotteria e panini fatti in casa, quindi due cose apparentemente molto diverse. Chase inizierà a lavorare nella cucina del ristorante durante gli anni 50 e nel corso del tempo Leah e Dookie prenderanno il controllo dello stand e lo trasformeranno in un locale, il Dookie Chase Restaurant. Alla fine, Leah aggiornò il menù per riflettere meglio nel menù le ricette creole della sua tradizione, così come altre ricette, quali per esempio lo shrimp clemenceau, che si potevano trovare soltanto nei locali che servivano bianchi e da dove i neri invece erano esclusi. Nel 2018 Food and Wine ha nominato il Dookie & Chase Restaurant uno dei 40 ristoranti più importanti degli ultimi 40 anni. Cerchiamo di capire anche perché, non soltanto per la cucina che serviva, ma perché il Dookie Chase è diventato nel tempo un punto fermo per le comunità nere di New Orleans. E negli anni 60 divenne addirittura uno degli unici luoghi pubblici di New Orleans dove gli afroamericani potevano incontrarsi e discutere di strategie durante quella che era appunto la grande età del movimento dei diritti civili degli afroamericani. Leah e suo marito Edgar avrebbero ospitato nel loro ristorante gli organizzatori di varie campagne di registrazione al voto appunto degli elettori neri, l'abbiamo visto tante volte parlando anche di altre donne nel nostro podcast, per esempio Septima Poinsett Clark, se vi ricordate, appunto la National Association for American Afro-American Colored People, che appunto era l'organizzazione dei diritti civili degli afroamericani, di cui facevano parte grandi leader, tra cui appunto leader che transitarono dal Duke Chase, Thoreau, Ernest Dutch Morial e più tardi i più noti ovviamente Martin Luther King e i Freedom Riders. Mentre appunto questi leader dei movimenti dei diritti civili tenevano le loro riunioni segrete, le loro discussioni strategiche private nelle salette appunto al piano di sopra del Duke Chase, Lia serviva loro il suo famoso gumbo e il pollo fritto. Duke Chase era diventato a New Orleans così popolare che anche se la polizia sapeva di queste riunioni diciamo illegali, le forze dell'ordine non potevano fermarle né potevano appunto meno che mai pensare di chiudere il Duke Chase perché il rischio di una reazione pubblica sarebbe stato elevatissimo. Il ristorante appunto di Lia, il Duke Chase Restaurant, fu fondamentale quando Martin Luther King e i Freedom Riders avviarono il famoso boicottaggio degli autobus di Baton Rouge, che ispirò il più noto boicottaggio dei bus di Montgomery, dopo il famoso gesto che noi tutti conosciamo di Rosa Parks, di cui appunto anche in questo caso abbiamo dedicato una puntata del podcast, ma che è ovviamente molto, per fortuna, molto nota. Il Duke Chase agì anche come una specie di banca per la comunità nera locale, poiché appunto non c'erano istituti di credito che erano appunto gestiti da neri o che accettavano clienti di origine afroamericana, la gente andava comunemente al Duke Chase il venerdì, lì Lia Chase e suo marito incassavano gli assegni per i clienti più fidati del bar e questi la notte del venerdì venivano a ritirarli e a incassarli, nel frattempo bevevano qualcosa e ordinavano un famoso un po' boy, che è un panino tradizionale della Louisiana, di New Orleans, che non so se l'avete assaggiato, è un panino pieno di gamberetti fritti o anche, di solito sono gamberetti fritti, si può trovare anche con altri pesci, ma di solito appunto sono i gamberetti. Lia Chase fu anche una nota sostenitrice dell'arte afroamericana, pur avendo studiato arte al liceo. A causa della segregazione, a Lia fu concesso di entrare in un museo solo all'età di 54 anni, insieme a Celestine Cook, che fu la prima afroamericana a far parte del consiglio di amministrazione del New Orleans Museum of Arts, alla quale poi Lia si unirà nel 1972. Le pareti del Duke Chase divennero così ben presto la sua personale galleria d'arte, dove esponeva artisti afroamericani mentre in sala suonavano musicisti afroamericani anch'essi selezionati direttamente da Lia. Quando New Orleans sarà colpita dall'uragano Katrina, il Duke Chase resterà gravemente danneggiato. Lia e suo marito vissero per oltre un anno in una roulotte per poter seguire da vicino i lavori di ristrutturazione del locale. Grazie ad una raccolta fondi, dove in cambio del suo famoso gumbo, noto veramente in tutta la città, la comunità locale di New Orleans è arrivata a donare più di $40,000, la Chase, che nel frattempo si era anche unita al movimento delle Women of the Storm, una coalizione di donne dei quartieri della città di New Orleans, che appunto si sono coalizzate per fare pressione sul Congresso per ottenere fondi per ripristinare New Orleans e altre città dello Stato travolte dagli uragani Katrina e Rita. Comunque Lia riuscirà, grazie al contributo della cittadinanza, a riaprire il suo ristorante all'età di 82 anni. Dopo aver riaperto le porte del Duke Chase, Lia ha servito ai suoi tavoli veramente molte altre celebrità, tra queste anche due presidenti degli Stati Uniti, George W. Bush e Barack Obama. Conosciuta come la regina della cucina creola, Lia ha vinto molti premi nella sua vita. Ha ricevuto il premio Best Fried Chicken in New Orleans dal sito nola.com nel 2014, ma anche ha ricevuto il James Beard Lifetime Achievement Award nel 2016 per il suo lavoro, per il suo operato, per aver avuto un impatto così positivo e duraturo sul modo in cui la gente ha in qualche modo inteso il cibo, la cucina e ha in qualche modo immaginato la tradizione culinaria di New Orleans. Molti chef di fama mondiale come John Besh e Demerilla Gass hanno onorato Lia Chase e gli hanno attribuito il merito di aver perfezionato la cucina creola. Chase, appunto, come dicevo, ha dato da mangiare a molte celebrità, molti politici e molti attivisti. Tra questi ricordiamo appunto tra le celebrità Hank Aaron, Bill Cosby, Lena Horne, James Baldwin e molte altre figure di spicco della comunità afroamericana. tra l'altro in Early Morning Blues Ray Charles canta in un suo verso: sono andata da Dookie Chase a prendermi qualcosa da mangiare. Lia è morta il 1 giugno 2019, quindi proprio pochi giorni fa, all'età di 96 anni. Con questo dunque, con la storia di una donna che ha dedicato tutta la vita ai diritti degli afroamericani e a portare avanti la propria tradizione, la propria cultura, quella creola, in un modo un po' inconsueto tramite la cucina, io vi lascio, sperando che la sua storia sia stata per voi interessante.